Dal punto di vista tecnico e geografico, essendo a Leopoli, siamo lontani dalla linea del fronte, ma questa non è una guerra dalla quale ti puoi allontanare. La Russia attacca ormai tutto il paese e in un certo senso la linea del fronte ha perso il suo significato. Io da un anno questa guerra la sento molto vicina. Per esempio, mio marito è rimasto ferito qualche mese fa mentre serviva nell'esercito a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. E ogni volta che vedo la sua sedia a rotelle nel nostro appartamento, realizzo quanto la guerra sia ormai con noi, dentro la nostra casa. E ci sono migliaia di famiglie con una storia simile.
There are thousands of families that have similar story that I do.
Un altro esempio, poche settimane fa il comune di Leopoli ha comunicato che nel cimitero militare sono rimasti solo 20 posti. Se ce lo avessero detto nel 2022 non ci avremmo creduto, sembrava qualcosa di impensabile. Oggi passare davanti a quella fila infinita di tombe è davvero straziante. E ancora, in questi giorni siamo rimasti più volte senza elettricità per 10 ore di fila. E domani probabilmente succederà ancora. Ho 2 bambini piccoli, di 2 e 5 anni. Provate a immaginare, niente acqua calda, niente ascensore, niente riscaldamento, quando fuori siamo sotto zero. Non ci sono luoghi sicuri. La guerra è ormai fisicamente ed emotivamente presente nella nostra vita quotidiana.
The war is physically and emotionally present in our everyday life.
Maria è una cittadina ucraina. Questo, lo avete appena sentito, è quello che ci ha raccontato poche settimane fa dalla sua casa di Leopoli, zona occidentale dell'Ucraina, a ridosso del confine polacco. Maria è fisicamente lontana dal fronte, ma è comunque molto vicina, sempre più vicina alla guerra. Anzi, avete sentito, è dentro la guerra. Buongiorno da Emanuele Valenti, questa è una trasmissione speciale dedicata all'Ucraina con la quale cercheremo di fare il punto su quello che è successo nel 2025, l'anno appena terminato. La trasmissione è stata registrata il 29 dicembre, pochi giorni fa. Il 2025, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, è stato un anno di intensa diplomazia. La guerra è andata avanti, ci sono stati intensi, pesantissimi bombardamenti russi sull'Ucraina, le truppe di Mosca sono riuscite ad avanzare, seppur molto lentamente, anche lungo la linea del fronte. Ma a differenza degli anni precedenti, appunto, c'è stato uno sforzo diplomatico guidato dall'amministrazione Trump, anzi dallo stesso Donald Trump. La Casa Bianca ha provato fin da subito a far partire un negoziato. In questi mesi sono successe molte cose. Lo stesso Trump ha cambiato più volte posizione. Ricorderete per esempio il burrascoso incontro con Zelensky, anzi l'imboscata a Zelensky dello scorso febbraio. Ma al momento di registrare, cioè dopo quasi un anno di diplomazia, non si vede ancora all'orizzonte la fine della guerra. Gli Stati Uniti non sembrano avere la forza o la volontà di fare una vera pressione sulla Russia e Vladimir Putin non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi. Giampaolo Scarante, ex ambasciatore e docente di teoria e tecnica della negoziazione internazionale all'Università di Padova.
Finora il negoziato non è praticamente partito, cioè è stato un negoziato all'interno del gruppo occidentale, Ucraina, Stati Uniti volenterosi, che si è dimostrato diviso, incerto, ha dibattuto su tanti di questi punti. A questo punto la Russia, evidentemente vedendo nel campo occidentale incertezza, mantiene l'asticella delle sue richieste altissima e non intende abbassarla. Quindi si tratterà di vedere poi se arriveremo veramente a un tavolo negoziale in cui ci sarà una posizione degli occidentali definita, se la Russia dovrà barattare in qualche modo questa sua posizione massimalista con qualcos'altro. Però oggi come oggi siamo ancora in una fase quasi di pre-negoziato. Voglio vedere sul tavolo, quando verranno messe giù tutte le carte, alcune non le conosciamo, per esempio quelle di natura economica, vedere cosa potrà saltare fuori, vedere in che misura si potrà comporre questo complessissimo negoziato.
A fine 2025, dopo un nuovo incontro Trump-Zelensky, il fronte occidentale non aveva ancora trovato una posizione comune, un punto d'incontro. Non sull'aspetto territoriale, cosa fare dei territori occupati dalla Russia a partire dal Donbass, e nemmeno sulle garanzie di difesa per Kiev. Gli Stati Uniti sono arrivati a offrire garanzie per 15 anni, non si sa garanzie di che tipo, ma gli ucraini le chiedevano per un periodo molto più lungo. A differenza di Biden, Trump ha deciso di parlare direttamente con Putin, ma a differenza di altri conflitti armati, per esempio quello a Gaza in Medio Oriente, allineare tutte le variabili è molto più complicato, soprattutto per la variabile che si chiama Vladimir Putin. Sentiamo ancora l'ex ambasciatore Scarante.
Ma a me sembra evidente che Trump vuole ottenere dei risultati, vuole ottenere un risultato, vuole ottenere la tregua come per accreditarsi un'ulteriore pace raggiunta come ha fatto in Medio Oriente. Solo che qui ha trovato una situazione diversa. Il Medio Oriente è riuscito a fare un'operazione di tecnica negoziale molto abile, perché a un certo punto ha messo le due parti non nella condizione di volere la tregua, ma nel non poter sottrarsi alla tregua. Prima ha imposto a Netanyahu la tregua, approfittando della debolezza di Netanyahu che aveva attaccato il Qatar, e poi Hamas si è trovata costretta ad accettare la tregua, sennò sarebbe stata additata al mondo come chi voleva continuare la guerra. Ecco, questa operazione non riesce in Ucraina. Putin sfugge a questa cosa. E quindi è tutto molto più complicato, più complesso e più lungo.
Putin sfugge, dice l'ex ambasciatore Scarante. La dinamica è piuttosto chiara. Mosca è riuscita a riallacciare le relazioni con Washington, nonostante l'introduzione di sanzioni americane al settore energetico. Mosca non è più isolata rispetto all'Occidente. Per gli americani il Cremlino è un interlocutore e questo è un grande successo per il presidente russo. Ma appunto la dinamica è chiara. Finora i russi hanno parlato con l'amministrazione Trump, ma non si sono mai impegnati sul serio nel negoziato, non hanno mai accettato alcun compromesso. Il 29 di dicembre hanno anche detto che a causa di un tentato attacco ucraino contro la residenza di Putin nel nord del paese sono stati costretti a rivedere la loro posizione negoziale. Kiev ha parlato comprensibilmente di una notizia falsa da usare come pretesto per nuovi attacchi. E infatti gli ucraini non si sono mai fidati delle dichiarazioni provenienti da Mosca, e qui ovviamente la storia, anche la storia passata, ha tutto il suo peso. Yana è una cittadina ucraina che vive e lavora a Kiev. Nel 2025 l'abbiamo sentita più volte per avere un punto di vista ucraino, il punto di vista della società ucraina. Così Yana ad agosto 2025, dopo l'incontro Trump-Putin in Alaska.
Noi, la maggioranza degli ucraini, capiamo che Putin non vuole la fine della guerra. L'obiettivo di Putin è di controllare l'intera Ucraina, controllare direttamente con l'occupazione o con il governo controllato dalla Russia, e se riescono a ottenere quello che vogliono potrà creare grandi problemi interni all'Ucraina. Putin non riconosce lo Stato ucraino come Stato indipendente, che è come la Russia, è lo Stato dello stesso livello. Perciò io non ci credo che ci sarà questo incontro, ma vediamo, forse troveranno un modo come farlo.
Anche qualche mese dopo, a fine novembre, molti ucraini non avevano una grande fiducia nello sforzo diplomatico, nell'attività diplomatica che abbiamo citato. Sentiamo ancora Yana da Kiev.
Non ci credo che la pace sia possibile adesso, perché innanzitutto la Russia non vuole la pace, perché vogliono continuare la guerra, perché per Putin, per la Russia la guerra è diventata l'unico modo di governare il loro paese, quindi ci credo poco. E anche se ci sarà pace inaccettabile, non è detto che fra qualche mese o fra un anno o due anni la Russia non sarà la nuova guerra. Per questo le garanzie di sicurezza sono molto importanti per noi, ma le garanzie devono essere vere, non solo le parole.
La sfiducia degli ucraini nella diplomazia, soprattutto la convinzione che Putin non si voglia fermare, in fondo è stata confermata dai fatti. Lo storico Giovanni Savino commentava così la possibilità di un incontro diretto Putin-Zelensky lo scorso agosto, incontro che Trump in quel momento, poi lo ha fatto anche altre volte, dava per imminente.
Il problema è sempre che Putin ritiene di star vincendo in questo momento. Però oltre a questo c'è anche il problema di non dover tirare troppo la corda. Quindi quello che potrebbe succedere è che di fronte a una pressione americana potrebbe sì esserci un vertice, però io non credo che questo possa avvenire nel brevissimo tempo come pronosticato da Trump.
E come abbiamo già detto, nonostante non abbia mai dimostrato la volontà di negoziare sul serio, Putin ha ottenuto quest'anno la ripresa delle relazioni con gli Stati Uniti, un risultato molto importante. Mara Morini, docente all'Università di Genova, esperta di Russia.
La diplomazia russo-americana è stata ripresa, entrambi sono molto soddisfatti di questo e quindi cercano di non rovinare questa diplomazia che è in atto, al di là di quella che poi è una diplomazia ormai personale, no? Detta anche dell'amicizia tra i leader, su cui poi però si potrebbe anche obiettare di utilizzare il termine amicizia. Però credo che Trump al momento possa avere solo la questione delle sanzioni per incidere maggiormente sul Cremlino, ma il Cremlino pare non preoccuparsi più di tanto anche di questo.
Quindi a che punto siamo? Tanti incontri, tanti annunci, tante dichiarazioni. Nonostante l'assenza dei risultati, la guerra va avanti, alcune cose, se le osserviamo in una prospettiva diplomatica, alcune cose sono cambiate. Ce lo ha ricordato ancora a fine 2025 l'ex ambasciatore Scarante.
Se noi ricordiamo, per 3 anni Zelensky ha ripetuto: non cederemo un centimetro di territorio ai russi. Ecco, questa postura è cambiata, oggi è disposto ad accettare una tregua sulle posizioni oggi mantenute dalle parti, purché l'Ucraina venga posta sotto l'ombrello NATO, quindi è già questa una novità non di poco conto. Per quanto riguarda la Russia, questa evoluzione, diciamo questo bagno di realtà ancora non è avvenuto, Putin continua a tergiversare su una tregua, probabilmente sperando di avere posizioni sempre migliori, ma è inevitabile che anche lui si avvicini a questo tipo di poluzione, temperando le proprie richieste. E questo perché la guerra è troppo lunga per la Russia. Se noi pensiamo, per esempio, per fare un paragone, alla Seconda Guerra Mondiale, dal 41 al 45, in 4 anni, Stalin ha portato le armate sovietiche, ha respinto i nazisti e è andato a ritiro a Berlino. Ecco, Putin, nello stesso periodo più o meno, è arrivato a Pokrovsk, quindi una bella differenza. Putin dovrà arrivare anche lui prima o poi a accettare la realtà. E allora probabilmente avremo forse una tregua delle armi.
Come negli anni precedenti, anche nel 2025 la strategia russa è stata quella di colpire il più duramente possibile l'Ucraina per convincerla alla resa. Piero Meda di WeWorld ci ha raccontato così lo scorso novembre l'umore degli ucraini dopo un grosso, l'ennesimo attacco russo.
Sta cambiando un po' l'opinione, sta perdendo un po' le speranze dopo l'attacco pesante di giovedì notte scorsa su Kiev e la notte appena trascorsa, e i russi sono andati avanti sulla parte del fronte a livello proprio via terra, quindi si sta un po' perdendo le speranze. Soprattutto, come dico sempre, gli ucraini sono una popolazione resiliente, resistente, però ci stiamo avvicinando a un inverno. Oggi si sono abbassate le temperature, a Kharkiv sta nevicando in questo momento, a Kiev sono 0 gradi e in alcuni posti non c'è ancora riscaldamento e non c'è neanche l'elettricità.
Così Piero Meda di WeWorld, l'ONG WeWorld da Kiev. Ma cosa vuol dire vivere sotto le bombe? Sentiamo ancora Iana, cittadina ucraina che vive a Kiev. Questo è un racconto che ci aveva mandato lo scorso maggio.
Il bombardamento di ieri forse è stato peggiore di tutti, anche perché io sentivo raffiche di mitra vicino a casa mia, cosa che non era mai successo prima. Forse c'erano così tanti droni che non riuscivano a batterli in zone più lontane come facevano sempre prima. Comunque questo attacco è durato tutta la notte e io sono andata a dormire alle 4 di mattina, ma la mia zona in generale è più tranquilla per la mia collega che vive in zona meno tranquilla, lei è andata a dormire alle 7 di mattina, forse perché c'erano tanti droni in quella zona che la nostra antiaerea doveva abbattere, ma comunque si vede che questa notte era molto pesante per l'antiaerea ucraina. Purtroppo questi attacchi russi sono diventati per noi una normalità e poche persone, in particolare di notte, vanno nei rifugi se non vivono vicino alla metropolitana, per esempio. La gente di solito segue la regola di due pareti nell'appartamento, cercando di restare più lontani possibile dalla finestra. Però, per esempio, nel caso mio, il mio cervello di notte non registra più l'allarme, anche se sempre rimane acceso, e io continuo a dormire, poi sento un'esplosione, è terribile quando succede così.
E poi un altro racconto dello scorso agosto.
Cosa fanno la gente? Tutto dipende dove sei e del tuo stato mentale comunque. A Kiev, in alcune zone, puoi quasi quasi dormire tranquillo, anche perché siamo abituati alle esplosioni, in particolare quando si sente lontano. Per molte persone ucraine è la normalità ora. Però in altre zone dove le esplosioni sono molto vicine, la gente sempre va in parcheggio o nello shelter. Per esempio in centro Kiev c'è la stazione Lukyanis, che è proprio centro, ma è attaccata più volte. E allora la gente in quella zona va sempre in parcheggio o nello shelter, perché è impossibile per noi rimanere nell'appartamento, nella casa, è molto pericoloso. E io ora parlo di Kiev. A Kharkiv ancora peggio, perché c'è molto meno tempo per andare, per nascondersi. Però in città, siccome è una città grandissima, la situazione è la stessa. Ho amici lì e loro hanno un appartamento in una zona, secondo loro, situazione più tranquilla, ma purtroppo negli ultimi giorni Kharkiv è stato attaccato proprio durante i negoziati e hanno ammazzato l'intera famiglia con bambini piccoli, con un bambino di un anno. Posso immaginare che questa famiglia ha scelto quella zona perché in generale è considerata più tranquilla, ma purtroppo questo non salva tutti e viviamo così.
Viviamo così sotto le bombe, questo era il racconto di Jana da Kiev. Il 2025 è stato anche l'anno nel quale l'Ucraina ha intensificato in maniera importante gli attacchi in territorio russo, colpiti soprattutto i siti per la raffinazione del petrolio. Anche se mai rivendicati da Kiev, ci sono stati anche attacchi diretti contro alti militari russi. Almeno 3 alti generali sono stati uccisi. L'ultimo, pochi giorni prima di Natale, il generale Fanil Sarvaro, ucciso a Mosca con una bomba posizionata sotto la sua auto. Nel sistema di sicurezza russo ci sono diverse falle, come ci ha spiegato Mara Morini.
Sì, dando insomma per scontato che possa esserci dietro l'intelligenza ucraina, sicuramente hanno dimostrato in questi anni una grande abilità nel cercare di portare la guerra nel territorio russo, quindi nel far capire l'opinione pubblica russa che c'è una guerra in atto che va ben al di là del concetto della cosiddetta operazione speciale militare, quindi è un impatto sicuramente significativo che, come dicevo prima, poi la propaganda mediatica tende a minimizzare ovviamente, ma sappiamo che certamente può dare fastidio al Cremlino perché è una dimostrazione di debolezza, di falla dell'intelligence ancora una volta e a quasi 4 anni dall'inizio di questa guerra.
Con gli errori, le falle, i tempi lunghi, la Russia però ha dimostrato di essere disposta ad andare avanti con la sua invasione dell'Ucraina, anche se, come diceva l'ex ambasciatore Scaranti, a un certo punto il Cremlino potrebbe dover accettare la realtà e quindi l'impossibilità di andare avanti all'infinito. Dal punto di vista di strategia militare, l'obiettivo di Mosca è piuttosto chiaro e guarda a quella zona di Donbass subito dopo Pokrovsk, di cui si è parlato molto nel 2025. Mirko Campochiari, analista militare che cura il canale YouTube Parabellum.
Proprio dove ci sono queste città c'è anche tutto il sistema difensivo ucraino, che è contenuto in quella fascia di terreno lì, quei 40-50 km quadrati che andavano da Avdiivka a Pokrovsk, contengono anche le migliori linee difensive ucraine. Superate quelle, sì, gli ucraini stanno cercando di crearne di nuove, ma uno, non ci sono grandi città, né dietro Pokrovsk, né dietro Kramatorsk-Slovyansk, e due, non ci sono nemmeno tanti sistemi difensivi. Quindi quello che io penso che vogliono fare i russi, e fra l'altro c'è anche un ritorno ad alcuni attacchi meccanizzati che non avevamo più visto da un anno a questa parte, è il superamento di questi sistemi difensivi, il che inevitabilmente porterebbe a un'accelerazione delle conquiste russe, in quanto gli ucraini avrebbero meno sistemi difensivi e meno città, e renderebbe sicuramente il passo più veloce rispetto a ciò che siamo abituati.
La questione del Donbass, la questione dei territori occupati dalla Russia, va però anche guardata dal punto di vista degli ucraini. Anche in questo caso vi proponiamo due riflessioni di Iana, cittadina di Kiev. La prima è di maggio.
La mia cara amica ha perso la casa in Crimea, poi è spostata a vivere nella regione di Kherson e ha perso la casa di nuovo perché doveva scappare dall'occupazione con i suoi figli in grande pericolo. Lei non potrà mai tornare in territorio occupato perché lo sanno che lei è, che il suo marito è nell'esercito. E per esempio la sua amica che è rimasta in occupazione è stata ammazzata dai russi perché sapevano che lei voleva aiutare l'esercito ucraino. Quindi l'occupazione e il riconoscimento dell'occupazione non significa pace.
La seconda riflessione di Iana sulla questione territoriale invece è dello scorso agosto.
È molto difficile parlare dei territori perché in realtà parliamo non dei territori ma delle persone che vivono lì o che sono stati mandati via da quei territori o amici che hanno perso casa più di una volta, che sono scappati dalla Crimea, poi dalla regione di Kherson. Per loro accettare che non potranno mai vedere la loro patria piccola, come si dice da noi, è difficile, ma dall'altro punto di vista è fatto che questi territori sono occupati dalla Russia e controllati dalla Russia. Quindi sì, io posso immaginare la situazione quando per un certo periodo gli ucraini dovranno accettare l'occupazione di fatto, ma comunque nessuno accetterà l'occupazione dell'Ucraina, l'annessione dei territori ucraini de iure. Significa che i nostri politici dovranno lottare per il ritorno dei territori occupati con diplomazia e con negoziati. Per noi, per ucraini, la fine della guerra non significa che la Russia non deve essere sanzionata ancora di più, deve essere sanzionata finché non ritorna ai territori occupati ucraini. Per noi è importante che la pace è giusta e duratura.
Il quadro nella complessità di questa guerra è chiaro ed è anche chiaro quanto siano complessi i dossier sul tavolo di Zelensky. Il presidente ucraino deve prendere decisioni difficili, vedremo nelle prossime settimane quali concessioni farà per tentare di fermare la guerra. Tra le questioni spinose c'è anche quella della corruzione, un problema interno, un problema endemico per lo Stato ucraino. Le ultime inchieste, tangenti nel settore energetico, mentre gli ucraini sono al buio e al freddo, hanno fatto saltare due ministri e Zelensky ha dovuto chiedere le dimissioni anche del suo storico amico e braccio destro, ancora prima dei tempi della politica, ancora prima di entrare in politica, Andriy Yermak. Così, lo scorso novembre, Piero Meda di We Word da Kiev. Sentiamolo.
Gli ucraini sono molto attenti al fatto della corruzione, come è stato testimoniato quando hanno cercato di cambiare alcune leggi, sono andati in piazza per protestare anche con la legge marziale in atto, e in questo momento sicuramente c'è una grande attenzione, anche perché il problema energetico lo stanno vivendo tutti i giorni e sappiamo che l'inverno sarà sempre più duro senza l'energia elettrica e senza le basi energetiche, quindi questa parte dello scandalo ha portato abbastanza problematica nel dibattito tra gli ucraini e un po' mancanza di fiducia di chi sta governando.
Così l'Ucraina, la crisi ucraina, la guerra in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina nel 2025. Un saluto e un buon anno da Emanuele Valenti.